Benvenuti a tutti.
Grazie, ripeto di nuovo a Claudio Sardo per aver voluto essere tra di noi in questo nostro incontro. 25 anni che noi portiamo avanti questo progetto, da quando venimmo fondati, il circolo venne fondato in una riunione che si tenne all'Abbazia di Chiaravalle nel 1999, con amici che purtroppo molti di essi non ci sono più, a partire da Giovanni. E però abbiamo voluto continuare nel corso di questi anni cercando di fornire un contributo intellettuale al nostro pensiero, perché il pensiero deve dirigere l'azione politica, altrimenti l'azione politica ne viene in qualche modo mutilata, lo vediamo con troppa frequenza nel corso di questi anni, nel corso di questi giorni, potremmo dire. E abbiamo voluto appunto partire da questo libro per il nostro corso di quest'anno. Questo libro è una raccolta di contributi scaturiti da un seminario a porte chiuse che venne organizzato lo scorso 26 marzo presso la sede nazionale delle ACLI. Un'idea di Claudio, raccolta con entusiasmo dal presidente delle ACLI Emiliano Manfredonia, e a cui parteciparono molte persone, c'ero anch'io in verità, ma non sono intervenuto. Comunque questi testi qui sono tutti interessanti, alcuni oggettivamente preziosi per quello che è l'orientamento della attività e del pensiero. E probabilmente bisognerà forse ripetere questo appuntamento, cercare di implementarlo, cercare in qualche modo di strutturare questo tipo di pensiero, questo tipo di luoghi di pensiero, per cercare di produrre qualche cosa che sia un frutto di un lavoro comune. In fondo, le due leggi di iniziativa popolare di cui parlava Luca nel suo intervento e che sono state illustrate in un convegno che si è tenuto non più tardi di 2 giorni fa presso il Pirellone, presente appunto il presidente nazionale delle ACLI, quello dell'Azione Cattolica, quello della GESCI, è già un frutto di questo lavoro. I valori in campo sono quelli che conosciamo, quelli di cui è imbevuta la nostra Costituzione, i valori del personalismo cristiano e della solidarietà evangelica. Nella sua introduzione Sardo spiega che il problema non è di essersi scoperti in minoranza, perché in realtà questo è tutto un paese di minoranze, culturalmente parlando. La vera novità è che la mediazione tradizionalmente presente nell'impegno politico dei cattolici non può più essere evocata come sintomo sinonimo di moderatismo, e nemmeno si può evocare un'identificazione fra cristianesimo e civiltà intellettuale. Il Papa argentino spiazza ogni connotazione territoriale attribuita al cristianesimo in virtù di una visione universale che è da sempre quella della Chiesa, rilanciata in modo esigente su principi e valori come la pace, il rispetto del creato, la solidarietà fra gli uomini e fra i popoli. Il Magistero del Papa, prosegue Sardo, è un messaggio di intelligenza della storia, capace di innervarsi nella cultura del nostro tempo. È il Vangelo che irrompe sulla scena, chiede un cambiamento radicale e non consente risposte elusive. Una risposta elusiva è quella del tipo: il Papa dice la sua, ma poi la politica è un'altra cosa perché deve mediare. La mediazione è sì necessaria, ma non può eludere il problema di fondo, la radicalità dell'approccio. Se la moderazione è altra cosa dal moderatismo, la radicalità è altra cosa dal radicalismo. Il radicalismo è una forma di pensiero relativistico, però diventa anche intollerante quando ci si mette. La radicalità è qualcosa di più profondo perché va alla radice, al cuore del problema. Se il cuore del problema è la disuguaglianza, si affronta la disuguaglianza. Se il cuore del problema è la pace, si opera per la pace. Questa è la radicalità. Il compito dei cattolici democratici, lo ricorda nel suo intervento, riportato appunto in questo libretto, il presidente delle ACLI Emiliano Manfredonia, è quello di considerare concluso il tempo nel quale ci si accontenta della difesa, o peggio, della pura e semplice enunciazione dei buoni sentimenti e dei buoni propositi. Le associazioni, le comunità parrocchiali, devono saper essere riparatrici delle ingiustizie sociali, supplire alla mancanza di istituzioni educanti e, senza crogelarsi nel buono fatto, devono assumersi la responsabilità di stare nelle ferite delle persone con il coraggio di umiliarsi nella concretezza della vita e darne un'uscita politica. L'esperienza storica dei cattolici democratici, ne abbiamo parlato tante volte, può essere riassunta in alcuni tratti peculiari. La prima è la scelta fondante della democrazia. Vi furono molte esitazioni nella Chiesa e nel mondo cattolico a riguardo, se non di vere e proprie deviazioni. All'inizio, l'ho ritrovato proprio l'altro giorno, in un vecchio libro, che nel 1932 si tenne a Parigi un convegno dei partiti di ispirazione cristiana. Il rappresentante in esilio del Partito Popolare era Francesco Luigi Ferrari, una figura forse oggi dimenticata, ma che è stato forse uno dei pensatori politici più conseguenti, purtroppo morto durante l'esilio, che quindi non poté vedere la liberazione dal fascismo. E probabilmente, se fosse vissuto, sarebbe stato un leader importante all'interno della Democrazia Cristiana. Francesco Luigi Ferrari rimproverò ai tedeschi dello Zentrum, che era un partito confessionale di matrice cattolica, le esitazioni nel difendere la democrazia contro la minaccia del nazionalsocialismo. E un delegato tedesco intervenne dicendo: ah, vede, dottor Ferrari, in fondo noi non siamo italiani. Sì, gli rispose Ferrari, voi siete tedeschi, e proprio perché siete tedeschi, da voi l'esperimento, se si farà, sarà ancora più terribile. Ecco, Ferrari non ebbe mai dei dubbi sul fatto che cattolicesimo e democrazia dovessero stare insieme. Molti ancora a quell'epoca avevano delle reticenze, e ancora alla fine della guerra c'erano alcuni settori dell'Episcopato e del Vaticano che avrebbero voluto per l'Italia una soluzione di tipo portoghese o spagnolo, perché proprio non avevano capito nulla della lezione dei totalitarismi. Secondo punto, un'apertura significativa di dialogo con le altre culture, quelle moderne, con quelle sociali e le loro espressioni politiche, per cui i cattolici democratici sono in prima fila in Italia nel chiedere l'approccio al centro-sinistra, e sono anche in prima fila a lanciare la strategia del confronto con il Partito Comunista. E una scelta di fede profonda alla ricerca di come la fede potesse coniugarsi con la nuova realtà civile. Questa esperienza, almeno in Italia, ma non solo in Italia, si è svolta all'interno del movimento cattolico. La Chiesa, quasi a malincuore, decise di dar vita a organizzazioni proprie, di fronte al fatto che altre ideologie le avevano già costituite e non potendo più pensare di rappresentare l'intero paese e la sua popolazione. E di fatto il problema che si è molto sviluppato nel corso degli anni, lo si vide ad esempio durante il pontificato di Pio X, oppure nel periodo del passaggio al fascismo, o lungo tutti gli anni 50 e 60, soprattutto negli anni 50, fu il fatto che in questo modo ci si doveva rassegnare al fatto che la direzione di questo movimento fosse in mano ai laici, i quali avevano la loro responsabilità e non erano riducibili completamente al principio di autorità che veniva da parte appunto della gerarchia ecclesiastica. E questo ha creato non pochi problemi. 2 giorni fa si sono tenuti i funerali di Emilio Gabaglio. Di Emilio Gabaglio. Gabaglio fu presidente delle Acri dal 69 al 72, fu lui che dovette gestire il passaggio impegnativo del congresso di Torino. Il congresso di Torino venne voluto da Labor, che portò a termine lo scioglimento del rapporto preferenziale con la Democrazia Cristiana. E fu Labor, si ritirò dalle Acri e fu Gabaglio, che all'epoca aveva 32 anni, ad assumere la direzione del movimento in questa fase così difficile. L'anno dopo ci fu il convegno di Vallombrosa, l'ipotesi socialista, la sconfessione da parte della Chiesa, e nel giro di poco tempo Gabaglio dovette lasciare la presidenza delle Acri, poi divenne un dirigente della CISL e da ultimo segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati nel decennio dell'allargamento dell'Unione Europea e della Confederazione stessa. Ecco, il caso di Gabaglio è un caso di specie di questa difficoltà di tenere insieme due questioni fondamentali come il rapporto con la Chiesa in senso gerarchico e la responsabilità e anche la creatività specifica dei credenti. Se consideriamo la democrazia, il problema attuale non sta certamente nell'affermare una fede democratica, ma come e quale democrazia sia possibile oggi. Democrazia che è messa seriamente in crisi dal predominio del mercato, dalle tensioni mondiali e migratorie, dalle forti tendenze individualiste, per non parlare della caduta dei partiti, dell'emergere del cosiddetto populismo, eccetera, eccetera. Oltretutto il fatto che si pretenda di spacciare per democrazia quelle caricature che vengono chiamate democrazia autoritaria, democrazia non liberale, in cui praticamente la democrazia è ridotta soltanto al momento della delega al capo e le garanzie per i cittadini invece arrivano molto dopo, cioè quelle che sono le garanzie proprie della tradizione liberale vengono messe in discussione, le garanzie individuali, le garanzie collettive. La situazione è ancora più difficile per quanto riguarda il dialogo con le altre culture. Non ci sono più, non c'è più il problema del marxismo, perché di marxisti veri probabilmente in questo paese non esistono più. Non esiste più un riferimento della cultura di sinistra rappresentativo e la cultura politica si presenta come un campo variegato di molteplici pensieri intellettuali. Lo stesso vale per il lavoro e per il sociale. Più che forme di pensiero significative e consistenti, abbiamo di fronte problemi, esperienze, situazioni, gruppi, coriandoli. L'orizzonte, l'asse di riferimento dei cattolici democratici si sposta quindi perché il centro dell'impegno è la società nel suo complesso, nella ricerca di soluzioni, di idee per rispondere ai molti problemi nuovi che la attraversano. Ciò non significa abbandonare i nostri maestri, ma avere presente che in un mondo del tutto mutato i cambiamenti da fare sono notevoli e sono indispensabili. Papa Francesco suggerisce 3 strade. Il punto primo, mettere in primo posto il Vangelo e la fede, con quindi un grande lavoro spirituale su se stessi. Partire dai problemi delle persone reali, perché partiti, sindacati, associazioni vivono in funzione delle persone, non viceversa. E collocare tutti i problemi dentro un modo di vedere globale. Pensare globale e agire locale non è uno slogan di oggi, lo sento circolare da quando ero ragazzo, ma adesso più che mai è necessario. Un tempo qualsiasi relazione più scalcinata in una sezione di partito o anche in un circolo delle Acri partiva da un'analisi della situazione globale per discendere su quella territoriale, anche se eri nel paesino più sperduto. Adesso che la situazione globale si è fatta vicina a tutti, E praticamente, se uno non ha problemi di connessione, può avere il mondo intero in casa sua, anche se vive in un paesino sperduto della Barbagia. Evidentemente il problema si è fatto ancora più pesante, ma è come se ci trovassimo di fronte ad una strana situazione in cui tu puoi avere tutto il mondo dentro casa tua e proprio per questo ti rinchiudi sempre più in te stesso. Perché in fondo non senti di avere più le ragioni di quell'agire collettivo che aveva i suoi limiti, evidentemente, ma che era una delle basi dell'azione politica di qualsiasi tipo nel passato, anche dell'azione sociale e anche dell'azione ecclesiale. Per quanto riguarda il cattolicesimo democratico, non è mai stata una realtà unitaria o convergente nelle analisi e nelle scelte concrete. Faccio un esempio, parlavamo prima della cosiddetta ipotesi o scelta socialista. Beh, molti esponenti dell'azione cattolica, a partire dallo stesso Vittorio Bachelet, ebbero delle riserve verso questa cosa, anzi, mi ricordo che nel suo diario, poi pubblicato, il noto vaticanista Giancarlo Zizzola, riportò che quando ci fu la famosa sconfessione da parte di Paolo VI, Bachelet gli disse: le Acli se la sono voluta e adesso se la prendono. Questo era Vittorio Bachelet, non Genda, perché evidentemente nella sua ottica questo, quello compiuto dalle Acli era stato un errore grave. Alcuni dirigenti dei rami intellettuali della stessa Azione Cattolica scelsero nel 76 di entrare come indipendenti del Partito Comunista, creando non poca tensione nella comunità ecclesiale, a partire dalle persone e dalle associazioni più vicine. E tuttavia, in generale, tutti costoro condividevano la visione di un pensiero politico che si definisce in primo luogo attraverso la categoria del limite, come interno alla politica stessa, l'accettazione della convinzione che la politica non produce salvezza, che è l'idea laica della politica, che principi e valori l'animano sul territorio e nelle coscienze di quelli che un tempo si chiamavano militanti, ma che principi e valori non possono essere direttamente versati nella decisione della politica o neppure nella legislazione parlamentare. La forza tradizionale del cattolicesimo democratico, nella sua versione intellettuale e politica, stava nel fatto di essere interno e di concorrere alla leadership di una realtà popolare diffusa, fosse essa quella dell'associazionismo, fosse quella del partito, intendendo la Democrazia Cristiana, tanto per essere chiari, assumendone le problematiche e cercando di interpretarle in modo originale e creativo. La secolarizzazione, l'emergere di nuove e aggressive forme di integrismo militante, la pervasiva forza burocratica e politica del progetto culturale ruiniano e anche una certa tendenza all'elitismo intellettuale hanno progressivamente estraniato l'establishment del cattolicesimo democratico da questa dimensione popolare, riducendone spesso le linee di ricerca culturali, pur pregevoli, a monologhi nel vuoto. Naturalmente la cultura cattolico-democratica è quella che più direttamente ha contribuito a preparare il Vaticano II, a seguirlo nei suoi sviluppi, a curarne l'applicazione nel nostro paese. La stessa figura di Dossetti, ad un tempo padre costituente della nostra Repubblica e perito conciliare di punta accanto al cardinale Del Caro, sta a significare una linea comune fra riforma politico-sociale e riforma ecclesiale, che peraltro è stata la comune a tutti i grandi spiriti che con alterne vicende hanno in qualche modo aperto la strada alla riforma ecclesiale del XX secolo. Pensiamo alla stessa esperienza di Murri della Democrazia Cristiana dell'inizio del secolo scorso. Quello fu un tentativo insieme di riforma politica e riforma ecclesiale, che trovò il suo limite nel fatto che le forze contrarie erano molto più potenti, ma rimase presente in modo carsico e poté emergere progressivamente negli anni successivi, soprattutto quando si vide che l'approccio alla politica da parte della gerarchia ecclesiastica non era tanto lungimirante da evitare alla società e alla Chiesa stessa di dover pagare dei prezzi pesanti alla incomprensione dei fenomeni storici che erano in atto. Il cattolicesimo democratico, che ha un'autentica vocazione riformista e quindi aliena da gesti di rottura tanto clamorosi quanto inutili, che ne è stato in definitiva del dissenso ecclesiale degli anni 60 e 70 in termini di fecondità di proposta di fede e di vita all'interno della comunità ecclesiale. Io qui non voglio mancare di rispetto nei confronti di nessuno, sono state storie molto sofferte, molto difficili, però oggettivamente tutte le vicende di coloro che operarono delle rotture, delle comunità di base, eccetera, eccetera, sono storie che si esauriscono con i loro stessi fondatori per certi versi, e che comunque non hanno inciso sul corpo ecclesiale perché se ne sono messe di lato. Li hanno buttati fuori, ma in certi casi ci si mette anche in condizione. Ci si mette anche in condizione di essere
Non
buttati
sei,
fuori.
non sei.
Comunque, il cattolicesimo democratico si è trovato su di un crinale molto difficile, stretto fra la compressione degli spazi di autonomia del laicato e la difficoltà a dar ragione di una tradizione culturale fortemente connotata in uno scenario culturale ed antropologico sostanzialmente mutato. L'arrivo di Papa Francesco evidentemente ha cambiato il gioco. Guardate bene, il Papa non è venuto dall'Argentina a Roma a regolare certi conti interni alla Chiesa italiana di cui non sa e non gli interessa nulla. Ma perché nella sua peculiare metodologia, a parte da quella autenticamente riformista, per cui è più importante avviare processi che occupare spazi, egli suggerisce un percorso che definitivamente prende atto del superamento del regime di cristianità e rende la Chiesa libera di parlare apertamente per affermare il concetto dell'unicità e della dignità della difesa umana in tutte le sue fasi, dal concepimento fino alla morte naturale, ma anche nel vivo delle lotte sociali, nell'accoglienza dei migranti, nella difesa dell'ambiente. In questo senso ha ragione Sardo quando nella sua introduzione ricorda che la costruzione della democrazia è un processo permanente, e che in pari tempo la democrazia non è garantita per sempre, come vedevamo prima. C'è una stanchezza della democrazia che deriva dall'esaurimento di una radice valoriale profonda, e non a caso Sardo cita la famosa sentenza del grande giurista tedesco Ernst Wilhelm Böckenförde, cattolico e socialdemocratico, per cui lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso di per sé non può garantire, perché non essendo Stato etico, non può incidere sulla sostanza morale della persona, diversamente rinuncerebbe al suo liberalismo. Lo Stato democratico nasce nel contesto di una società in cui alcuni valori etici erano condivisi, si poteva parlare di diritto naturale, perché tutto sommato erano condivisi prescindendo da quella che fosse l'appartenenza o la non appartenenza religiosa delle persone. Solo che nel frattempo la secolarizzazione ha scavato le radici di quella, come si può dire, di quel consenso etico diffuso
Sì,
e
quella omogeneizzazione della società.
esattamente, e questo ha fatto sì che, non potendo lo Stato imporre alle persone una sua dottrina morale, perché altrimenti non sarebbe più lo Stato liberale ma lo Stato etico, alla fine ci si trova di fronte ad una società in cui non esiste più un'etica condivisa. Böckenförde riteneva che l'espansione virtualmente illimitata dei diritti individuali, associata alla globalizzazione, ha frantumato dall'interno le comunità di appartenenza e ha assoggettato a corrosiva critica i consueti fattori di omogeneità delle comunità statali. L'estremo individualismo dei diritti umani sta smantellando la forza unificante della società, mentre il processo di globalizzazione getta i cittadini in un anonimo mercato mondiale. E questa è una sfida per il cattolicesimo democratico, che nutrendosi di una forte ispirazione religiosa, non può rimanere indifferente di fronte al cedimento delle evidenze etiche che dovrebbero fondare l'azione politica e le ragioni stesse della convivenza civile, mentre le forze di sinistra sembrano più interessate ad affermare le pretese di diritto dell'individualismo piuttosto che a ricostruire le fratture sociali. Nello stesso tempo occorre operare nella realtà qual essa è e cercare di indirizzarla verso il bene concreto possibile. E in questo senso io personalmente condivido il pensiero di Sardo, per cui se le associazioni e i movimenti cattolici, non necessariamente tutti, fossero consapevoli maggiormente di una loro responsabilità collettiva, se avessero il coraggio di forzare le abitudini per dire le cose che pensano con la franchezza di Papa Francesco, anche le rappresentanze politiche potrebbero trarne vantaggio dall'incontro e dal confronto. Potrebbe svilupparsi una nuova circolarità, potrebbe venire fuori più energia e determinazione su alcuni temi chiave. Quindi questo libro può diventare un utile strumento di lavoro, un punto di partenza per una riflessione che è ancora aperta e che dovrà trovare specifici luoghi di riflessione. I circoli Dossetti che partecipano a questa esperienza, perché io personalmente sono nel consiglio d'amministrazione della Fondazione Grandi, proprio in rappresentanza dei circoli Dossetti, si candidano ad essere uno di questi luoghi. Grazie per l'attenzione e lasciamo la parola al nostro amico Claudio Sardo.